Passiamo alla prima tavola rotonda. E invito sul tavolo Andrea Gumina. Che modera questa prima tavola rotonda e che mi auguro si possa essere oggetto anche di interventi che vengono dalla sala. Grazie. No, li chiami, adesso noi ci spostiamo. Noi ci spostiamo e loro vengono qui.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto io chiamerei gli attori, poi i protagonisti della prima tavola rotonda che è dedicata ai servizi e alla customer satisfaction dei servizi dei centri per l'impiego, cioè il dottor Dellisanti di Assolavoro e il professor Tufarelli che oltre a essere professore all'Università Telematica Guglielmo Marconi è una delle persone che in questo momento sta lavorando sul campo proprio in questi laboratori di autovalutazione dei centri per l'impiego. Considerati i tempi, noi cercheremo di accorciare parecchio, insomma, questa fase, quindi penso che diciamo, ci manterremo nel 25 minuti, 30 minuti più o meno, di chiacchierata. Ovviamente chiacchierata aperta anche a voi, perché poi siete voi realmente i protagonisti dei servizi che erogano i centri per l'impiego. Io vorrei solamente partire con delle suggestioni che mi vengono anche dall'aver assistito al convegno di ieri, dove erano presenti, oltre al Ministero del Lavoro, nella persona del dottor Verbaro, anche il presidente della provincia di Roma, Zingaretti, l'assessore al lavoro della provincia di Milano, Rossoni, il presidente dell'UPI, Castiglione e Natale Forlani di Italia Lavoro. Partirei da quello che ho cercato di trarre dal convegno di ieri, poi per cedere la parola ai nostri relatori. Allora, mi sembra che anche questo progetto Quispi segni una chiara indicazione, cioè la pubblica amministrazione e in questo caso i centri per l'impiego vanno verso una politica dei servizi. Di per sé di andare verso una politica dei servizi vuol dire riconoscere che si ha un'utenza. Non mi piace parlare di clientela, ma quantomeno un'utenza, sì. Credo ci siano tre aspetti su cui ragionare attorno al tema utenza. Anzitutto quella dei centri per l'impiego è un'utenza variegata, nel senso che i centri per l'impiego dovrebbero rivolgersi a chi cerca lavoro, ma forse soprattutto a chi offre lavoro, che è una precondizione per rivolgersi a chi cerca lavoro. E poi dovrebbero rivolgersi e facilitare, diventando degli hub, quindi degli hub che sfruttano il back office fondamentalmente, alla rete di soggetti che, se non ho capito male, io mi occupo da poco di questo tema, sono entrato da poco, ma mi affascina parecchio. Quindi l'interazione con voi sarà utile anche a far emergere quanto corretta è questa impostazione e quanto no, poi sul campo. Rivolgersi a quella rete di operatori che sono le altre pubbliche amministrazioni interessate nel processo di presa in carico della persona. Quindi la parte che si occupa di formazione professionale, ma anche l'INPS, piuttosto che l'università, piuttosto che le camere di commercio, e poi la parte privata, cioè la parte di quei soggetti che in maniera competitiva, direi, potrebbero affiancarsi o dovrebbero affiancarsi in un'azione in cui il centro per l'impiego viene valorizzato e diventa appunto il punto d'ingresso di coloro che dovrebbero accedere al sistema lavoro. Questa è una delle prime suggestioni che io ho cercato di recepire. Il secondo tema, sempre riguardante i servizi, riguarda appunto il livello di cooperazione o competizione o competizione tra pubblico e privato, in questo caso tra agenzie per il lavoro e centri per l'impiego. Quanto attuare appunto un livello di cooperazione possa incidere positivamente sul livello dei servizi che viene erogato. E il terzo livello in tema di considerazioni da fare sui servizi e quindi sulla customer satisfaction, quindi sulla soddisfazione dell'utenza legata ai centri per l'impiego, è che i centri per l'impiego non possono che diventare dei soggetti che valorizzino l'integrazione tra le politiche del lavoro attive e passive, ancorché ovviamente non siano i decisori ultimi di come tali politiche vengono implementate, e le mettono fortemente in relazione con quelle che sono le indicazioni sul mercato del lavoro, ma anche tutta quella che è la politica di incentivazione, di microcredito, le politiche industriali, eccetera, eccetera, eccetera. Questo un po' è il quadro che io mi sento di riproporvi, perché credo di aver compreso che tutto sommato dagli interventi di ieri questa è la linea che ne emerge. Detto ciò, vorrei cominciare, lasciando la parola ai nostri relatori, con una prima domanda, e mi permetterei di farlo cominciando dal privato, quindi dal dottor Dellisanti, e riguarda la soddisfazione dell'utenza, visto che qui parliamo di questo. Quanto, dal suo punto di vista, le agenzie per il lavoro private oggi soddisfano le esigenze dell'utenza, e quanto una cooperazione più forte con il sistema dei centri per l'impiego potrebbe aiutare sia i centri che le agenzie private a soddisfare maggiormente le esigenze dell'utenza? Grazie.
Buongiorno a tutti. La domanda mi sembra molto interessante, e oltretutto credo sia una domanda a cui rispondere non è semplice. Io credo che facendo un breve passaggio su quello che è avvenuto fino ad ora, noi siamo, diciamo, come Agenzia per il Lavoro da circa 11 anni nel settore. Certamente abbiamo avuto, diciamo, un lancio difficile, però abbiamo avuto un'esplosione di quello che poteva essere i risultati anche del nostro settore, notevolissimo fino all'inizio della crisi, e che credo che questo discorso sia stato basato su che cosa? Sulla qualità di quello che noi facevamo. Perché? Perché in realtà noi siamo mossi sempre nella ricerca della soddisfazione, prima di due clienti, abbiamo sempre detto, avevamo il lavoratore e l'azienda. Questo meccanismo era quello che, essendo delle agenzie private, avevamo, diciamo, anche una necessità di fornire il massimo, una satisfaction alle due parti che chiamavamo e che servivamo. In questo caso qua noi siamo subito impostati e improntati a una grande trasparenza, ma principalmente a una grande professionalità, utile per poter convincere molti lavoratori che attraverso di noi potevano trovare un'occupazione, e passatemi anche la franchezza, convincere anche degli imprenditori che attraverso di noi potevano trovare una soluzione alle loro problematiche occupazionali. Tutto questo in realtà credo che sia stata una cosa molto importante, che ha portato sempre di più una spinta verso delle competenze sempre maggiori. Voi mi insegnate che oggi come oggi credo che il patrimonio umano sia forse la qualità più importante per un'azienda in un momento specialmente di crisi. Noi siamo stati, diciamo, inizialmente in una situazione in cui non avevamo, diciamo, un grosso apporto di quello che poteva essere i centri per l'impiego, perché in realtà sembrava quasi ci fosse un antagonismo, ma io personalmente ritengo che non c'è stato mai un antagonismo fra le due funzioni. Certamente noi, essendo un soggetto privato, avevamo interesse a concludere rapidamente quello che erano le nostre, diciamo, possibilità di espansione sul mercato. Certamente, per rispondere alla domanda che mi faceva lei, oggi come oggi, con le nuove politiche attive che si sono venute a creare, certamente sempre più spinte a una cooperazione fra le due situazioni, ossia pubblico privato, in realtà queste politiche attive, volute anche dal Ministero e spinte sempre di più in un momento in cui c'è un bisogno enorme di lavoro, diciamo, la somma di due forze che si possono muovere in questa situazione certamente è risolutiva. Dobbiamo anche dire che noi stiamo, per fortuna, vedendo dei segnali, però vorrei essere prudente, è inutile cantare vittoria quando la situazione non è ancora risolta. però stiamo vedendo dei segnali di inversione in tendenza, specialmente in quest'ultimo periodo. Certamente io credo che per esempio l'accordo che facemmo proprio l'anno scorso, ormai 19 maggio dell'anno scorso, col Ministero del Lavoro attraverso Italia Lavoro, è stato un fatto importantissimo. Investimmo, furono investiti 60 milioni di euro, di cui praticamente mi pare toccammo 23.000-24.000 persone, le quali un terzo andarono immediatamente, trovarono una collocazione nel lavoro, in attività di lavoro. Tutto questo certamente attraverso che cosa? Anche una parte andò a fare formazione. Io credo che in un momento diciamo difficile come questo, non ci nascondiamo quello che sta accadendo, credo che la formazione mirata che noi come agenzia abbiamo sempre fatto sia stato un fatto molto importante, perché attraverso Formatem ed Ebitem noi siamo riusciti a mirare e a diciamo far calzare le esigenze che servivano nel mondo del lavoro in tempo reale a quello che erano diciamo le possibilità di formative. Abbiamo fatto dei corsi mirati dove, per una questione anche di un ente bilaterale, dove ci sono delle regole da rispettare, una certa parte deve andare a lavorare altrimenti il corso non viene sovvenzionato, tutta una serie di cose, e un fondo privato che credo probabilmente, anche essendo un fondo privato che oltretutto preleva un 4% sulle retribuzioni, dunque molto elevato rispetto all'Europa, per esempio siamo uno dei paesi che ha uno dei fondi più alti, però io mi permetto di dire, avendo vissuto la fase di startup, credo che sia stato uno dei delle cose più appropriate di fare questo fondo del 4%, perché ci ha messo in condizione di poter formare delle persone in termini reali. Non vi nascondo che all'inizio della partenza, in cui andavamo a proporre i corsi di formazione, avevamo due difficoltà. Uno erano i lavoratori che credevano che fosse una perdita di tempo, e un altro erano praticamente gli imprenditori che credevano che fosse una perdita di tempo, perché prima la formazione, voi vi ricorderete, è stata anche per molti periodi un'area di parcheggio, ossia un qualcosa di un sostegno al reddito, che in realtà aveva snaturato questo istituto, perché questo istituto non era più considerato un qualcosa di determinante per l'accrescimento di competenze, ma un'area di parcheggio. Tutto questo, diciamo, in tempi ormai vecchi, per fortuna, è diventato invece un qualcosa che viene completamente considerato come un fatto positivo. Io penso una cosa, ma non perché sono qua alla forma della PA, sono convinto che questo, diciamo, lavorare insieme a due mani, con la competenza che può avere un'agenzia per il lavoro che è immediatamente un sensore di quello che serve sul mercato, e tutto quello che può essere un discorso pubblico, possono essere, diciamo, una spinta a poter avere un valore aggiunto su una situazione. Oggi che il Ministero sta facendo le politiche attive, perché la verità prima era un fatto di semplicemente assistenziale, ci rendiamo conto che questo è stato necessario, e secondo me anche un prossimo accordo che dovremo andare a stipulare in questi giorni con Italia Lavoro, che probabilmente sarà il primo, dunque potrà avere delle messe a punto successive, secondo me è un fatto molto importante. Io credo molto nella, diciamo, andare avanti con questa situazione, che possa portare un appoggio della funzione pubblica a tutto ciò che può essere risolto, e credo che sia una qualcosa che possa oggi corrispondere a una maggiore snellezza, e mettendo intorno a un tavolo il privato e il pubblico, che possono praticamente utilizzare le due sinergie per poter cercare di risolvere questa crisi, che comunque è ancora, diciamo, nella fase più pesante, e credo, anche se abbiamo dei segnali, l'ho detto, in controtendenza, sono dei segnali, non è la soluzione dei problemi. Infatti le agenzie per il lavoro hanno avuto una riduzione delle chi avviavamo al lavoro circa il 30%, che non è poco, però si cominciano a avere dei segnali, e questo fa ben sperare. Dico, per dire, per esempio, i consumi di energia elettrica sono saliti un'altra volta. Non credo che siano consumi casalinghi, perché tutti sono molto attenti a fare le lavatrici semmai la notte, ma credo che siano consumi industriali, e dunque io li vedo come un segnale di positività.
Grazie. Francesco Dufarelli, tu sei sparso nelle regioni dell'obiettivo convergenza a fare dei laboratori di autovalutazione. Allora, se il miglioramento della performance in termini di servizi dei centri per l'impiego passa per una cooperazione con il privato e per una migliore organizzazione interna, qual è il quadro che ti stai facendo? Cioè, i centri per l'impiego che tu stai vedendo sono pronti ad attuare questo tipo di cooperazione, erogare questo tipo di servizio, oppure no?
Anche per me è una domanda abbastanza complessa, in realtà, perché la situazione italiana, ma anche la situazione all'interno dei vari centri per l'impiego nelle quattro regioni, ma ti dirò di più, anche dei diversi centri per l'impiego all'interno delle stesse province, a volte è enormemente variegata. Devo dire, da questo punto di vista, questo progetto sta attuando una mission, diciamo, consueta delle ricerche fatte in questi anni, ma con degli strumenti assolutamente nuovi. Cioè, la mia percezione, questo confrontandomi anche con colleghi di altri paesi, colleghi, diciamo, di estrazione più anglosassone, è che comunque quando fai una rilevazione in un ufficio, soprattutto in un ufficio locale, qualunque esso sia, qualunque sia la funzione che svolge, appunto questi seminari di autovalutazione, quindi sostanzialmente materialmente dei tavoli in cui viene chiesto ai responsabili degli uffici, eventualmente ai loro collaboratori, di esprimere un parere su quelli che sono la loro situazione rispetto ai risultati previsti, è abbastanza importante. Noi stiamo sostanzialmente, lo dico in maniera molto semplice, articolando più o meno su quattro quadranti la nostra riflessione, che sono quelli riferiti ai problemi strutturali, ai problemi congiunturali, e invece sul grafico in basso i problemi legati alle risorse umane, i problemi invece legati alle risorse strumentali. Diciamo che questa è la mappa, sono i quattro quadranti su cui articola la nostra riflessione, e collochiamo in questa mappa un po' tutte quelle che sono le riflessioni dei nostri referenti, quindi i responsabili dei centri per l'impiego, i quali in realtà così vedono un po' facilitato il loro lavoro, cioè viene un po' ordinata quella che potrebbe essere in alcuni casi una serie di richieste, in alcune altre una serie di evidenze. Quello che io trovo è che sicuramente al termine di questo avremo la cosiddetta mappa dei bisogni e delle necessità, e cioè la lista delle richieste, la lista delle cose che non vanno, la lista delle cose che si possono migliorare. Ma quello che sto notando è che abbiamo invece un'altra lista parallela, che devo dire avevamo già predisposto nella nostra mente, però non avevamo ancora chiaro di come potesse essere, è che è la lista invece delle best practices, delle buone pratiche che vengono svolte dai nostri centri per l'impiego, che a volte hanno l'unico demerito di essere svolte magari in centri molto piccoli oppure in centri decentrati, e che quindi per ciò stesso non sono conosciute e non possono essere sviluppate. Quindi da questo punto di vista, in questo lavoro stiamo riscontrando un discorso di questo tipo. Ora, è evidente che la collaborazione col privato è una collaborazione necessaria, non è un'opzione, è una necessità, si insiste su un bacino simile. Però io non sono l'avvocato dei centri per l'impiego, sono tanto un ricercatore in questa fase, però avendo qualche anno, cioè 22 anni di esperienza nel pubblico e 6 di esperienza nel privato, quindi insomma un buon campione di attività, e posso dire che non dobbiamo farci trascinare da delle cose che adesso anche giornalisticamente vengono trasportate molto spesso, e cioè privatizzazione dei centri per l'impiego, privatizzazione della mission pubblica. Ecco, su questo, ma penso che il collega De Santi sarà d'accordo, la mission è diversa e la natura è diversa. Ed è utile che rimangano, meno male, non ci siamo neanche accordati prima, però era importante. Ma questo perché? Perché noi possiamo parlare di contrattualizzazione di pubblico, contrattualizzazione, possiamo anche di utilizzazione di alcuni istituti del privato, così come il privato può mutuare alcuni istituti del pubblico, ma la natura è profondamente diversa. I funzionari pubblici fino a qualche anno fa giuravano sulla Repubblica, i funzionari privati fanno un altro lavoro, hanno un'altra mission, hanno un'altra partenza. Questo deve essere ben chiaro, questo deve essere ben chiaro soprattutto perché collabora anche a ridefinire quella che è la struttura mentale del funzionario che lavora all'interno dell'ufficio pubblico, e quindi sostanzialmente anche la sua mission verso il privato. Tu mi parlavi di customer satisfaction, io devo dire, in questi anni, anche girando un po' per l'Italia per questi centri per l'impiego, ho visto un po', non perché non sappiano l'inglese, ma proprio un restio a utilizzare queste espressioni, no? Diciamo, anche perché non abbiamo una lingua ricca, quindi il fatto di doverla, diciamo, ridurre con le espressioni inglesi non mi è mai piaciuto. Io metà delle mie lezioni purtroppo durante l'anno le devo fare in inglese, però diciamo che su questo. E quindi loro parlano appunto in realtà di soddisfazione non del cliente, come dici tu, ma dell'utente, avendo in realtà però due utenti, perché l'utente non è soltanto quello che va a cercare lavoro, ma l'utente è anche l'impresa che cerca di incontrare. E da sempre questo tipo di esigenza viene fatta non su dei parametri fissi, ma incrociando, questo ce lo insegnano appunto le recenti scuole di pensiero anche americane, fra la percezione, quella che è la percezione del servizio che può essere reso e quello che invece è il servizio che materialmente viene reso, cioè fra l'attesa e il servizio percepito. Quindi sostanzialmente è lì che noi misuriamo il gap della customer satisfaction. E quindi da questo punto di vista, devo dire, il fatto di adeguare, di coordinare questi uffici con il resto della organizzazione e il fatto di evidenziare anche le best practices, a volte anche soltanto manuali, non c'è bisogno di best practices automatizzate. Molto spesso io mi ricordo, facendo una ricerca 30 anni fa sulla intendenza di finanza, alcuni uffici avevano semplicemente utilizzato delle organizzazioni di spartizione della clientela su orari determinati durante la settimana, avevano soltanto rimodulato i gruppi che venivano a chiedere determinate informazioni. A volte sono anche delle cose semplici che però sostanzialmente vengono soltanto conosciute in alcune zone. Perché? Perché noi notiamo che paradossalmente i centri per l'impiego a livello provinciale, nelle periferie, hanno un grado di soddisfazione maggiore dei loro clienti, in percentuale evidentemente, e invece nelle città abbiamo dei problemi seri. Abbiamo dei problemi seri spesso anche a livello di personale. Abbiamo i problemi del paese, abbiamo i problemi di accavallamento fra personale precario e fra personale invece a tempo indeterminato. Che devo dire, da questo punto di vista non sempre facilita il lavoro, perché diciamo che crea un po' discrasie. Abbiamo dei problemi di qualifiche professionali riferite al lavoro invece concretamente da svolgere, quindi magari anche a pianta organica completa abbiamo delle piante organiche mal distribuite. Però queste sono in questo momento delle crisi di crescita, di riallocazione, ed è evidente che, essendo lo Stato un'azienda con un numero di azienda sempre tra virgolette, con un numero di dipendenti molto maggiori, si fa una grandissima fatica maggiore a riallocare le risorse in tempi più brevi. Ecco, quindi da questo punto di vista, secondo me, il mutuare alcuni schemi, il mutuare alcune diciamo organizzazioni del privato ha sicuramente facilitato. Lo scambio molte regioni fatica un po' ancora ad attuarsi, alcune realtà è un po' a macchia di leopardo, come a macchia di leopardo è anche diciamo la rilevazione. Ecco perché diceva, su questo è molto utile questa ricerca, noi abbiamo deciso di ampliare il campione. Nella ricerca base siamo partiti da 30 centri per l'impiego, abbiamo alzato la nostra rilevazione fino a 40, fino a 50, adesso in autovalutazione siamo arrivati a 60. Probabilmente arriveremo arrivare a valutare addirittura un centro per l'impiego su due, in modo da riuscire a dare una, diciamo, una completezza di informazione. Una cosa che io accenno, perché non è sicuramente compito mio, ma ho rilevato e quindi da questo punto di vista probabilmente proporrò alla fine di questo lavoro, riguarda in realtà la qualità dell'informazione da rendere. Perché per anni abbiamo esaminato i parametri in base, cioè facendo la frazione fra il numero dei dipendenti dei centri per l'impiego e la forza lavoro disponibile, le aziende presenti sul territorio, avendo degli indici utilissimi di riferimento. Però il problema è che in questo momento, e soprattutto nel momento di crisi, il mio problema non è più tanto quanta gente il centro per l'impiego riceve, quante aziende riceve e quello sostanzialmente che riesce a fare in un'intera giornata in termini numerici. Il mio problema è quello che questo funzionario, dipendente del centro per l'impiego è in grado di dire a queste persone, cioè la qualità di informazione che rende. Il fatto di ricevere 50 persone al giorno e di fare 80 colloqui in un tot di tempo, in realtà non mi risolve la situazione se io non ho una base informativa forte da fornirgli per andare avanti. Qui sicuramente è necessario fare uno sforzo di coordinamento di tutte le realtà produttive, anche a livello provinciale, che si prendano l'onere e la responsabilità, una volta riunite, stiamo immaginando, stiamo vedendo come questo può avvenire, di esprimere delle previsioni trimestrali o semestrali, provinciali, secche da quel punto di vista. Per questo è fondamentale, nel senso che il fatto di dare un'informazione soprattutto a dei disoccupati o inoccupati oltre i 40 anni che a oltre 450 chilometri fra 8 mesi ci sarà una ricerca in un settore merceologico diverso dal suo, è una non informazione. Il fatto di fare una proiezione anche negativa sulla sua provincia nei successivi 6 mesi, elaborata da quelli che hanno la responsabilità di fornire il lavoro e anche di mediare all'interno del lavoro, probabilmente può essere un'informazione. Quindi da questo punto di vista io utilizzo sempre gli schemi delle ricerche che sono preziosissime, anche di tutti quelli che sono appunto gli indici che ci vengono forniti, che sono anch'essi preziosissimi, però ritengo che in questo momento il fatto di andare materialmente a confrontarmi con i responsabili di questi centri e vedere quali sono nelle specifiche realtà le loro situazioni, pur richiamandoli al loro dovere di mettere, una volta che hanno questo tipo di best pratiche attive, in rete la loro esperienza, quello a cui citava Giuseppe Raviglia, però ecco, prima ancora di questo, di cautelarmi che ci sia la possibilità di fornire un'informazione che vada oltre l'adempimento pseudo-burocratico di fare il primo colloquio, sia un'informazione qualificante ma soprattutto prospettica per i successivi 6 mesi.
Quindi se assumere e anche immaginare quelle, uno dei punti di forza dei centri per l'impiego e probabilmente anche del decisore pubblico, quindi della provincia, voglio dire che del centro per l'impiego è in qualche modo responsabile generalmente, appunto casi in cui la regione, a parte casi in cui la regione non ha delegato questa attività alle province, esistono evidentemente, è quello di valorizzare al massimo l'informazione che essa trae, quindi questo forse sarebbe il primo dei servizi e credo, immagino, anche un servizio utile alle agenzie per il lavoro, avere un'interfaccia molto viva sull'informazione e molto puntuale nell'andamento del mercato del lavoro.
Sarebbe uno spazio di collaborazione, no Andrea?
Ecco, sì. Probabilmente sì. Dottor Delisanti, quali sono secondo lei i servizi prioritari che andrebbero erogati in una fase del genere e cosa si aspetterebbe appunto da parte dei centri per l'impiego in termini di servizio?
Secondo me è molto importante la completezza dell'informazione, ma anche concreta, nel senso credo che le persone che vengono per cercare un lavoro sono certamente in una condizione che c'è un'ansia, il fatto di trovare una collocazione per poter lavorare. Dunque nel momento in cui vengono in un centro per l'impiego, come quando vengono nelle nostre agenzie, noi dobbiamo essere, la prima cosa mi sembra proprio banale dirlo, ma gentili e molto attenti a quello che facciamo. In realtà chi viene da noi ha un problema, dunque dobbiamo capire anche le delicatezze di come rispondere e avere anche la competenza di poter dargli una risposta che sia non conclusiva, perché non è che la cosa più bella sarebbe ti ho trovato il lavoro, ma nel momento in cui, come diceva il collega, una persona viene da noi, dobbiamo anche dargli delle risposte che non creino una situazione di disagio ulteriore, ossia un fatto psicologico, ma cercare di capire in quel momento, che può essere più utile dire guarda, non c'è nessuna opportunità in questo momento. L'unica cosa che puoi fare, c'è un lavoro non del livello tuo adeguato, ma c'è un livello di un altro tipo di lavoro, vuoi accettare questo fatto anche in maniera transitoria? Perché facendo riferimento anche a alcune ultime dichiarazioni del nostro ministro Sacconi, io sono d'accordo che in un momento di difficoltà è molto meglio trovare un lavoro anche non adeguato, ma di un livello inferiore, però probabilmente risolve almeno un problema non soltanto materiale, ma psicologico di una persona che non sente più ai bordi della società. Dunque essere concreti sempre, ma più che concreti anche prima di tutto, l'ho detto prima e lo ripeto, una grande gentilezza e psicologia nell'accoglienza, ma principalmente una capacità a capire cosa veramente si può dire a una persona che venendo da noi, bussando alle nostre porte, ai nostri sportelli del centro per l'impiego, ha bisogno di avere una risposta esauriente, che se non ci si può dare bisogna dargli una risposta completa o al limite cercare pure di fornirgli un'indicazione anche per poter fare un fatto formativo, digli guardi in questo momento poiché non ci sono attività sulla nostra regione o tranne a 500 km probabilmente uno vuole andare, potremmo farti fare un'attività formativa, sei interessato a questo, e facendo anche una spiegazione chiara che l'attività formativa è propedeutica a trovare una collocazione adeguata. Secondo me questo discorso non va dimenticato. Anche semmai con alcuni mestieri non riconvocabili facilmente, cercare di fargli capire che forse è utile fare una riconversione della sua competenza e professionalità, perché non dobbiamo dimenticare che chi bussa alle porte del centro per l'impiego o alle nostre agenzie ha un problema che in questo momento è acuito ancora di più da un discorso che non essendoci occupazione, ma addirittura leggendo che ogni giorno c'è un aggravamento della situazione che si viene a creare, ha certamente bisogno di informazioni che non gli rendano un servizio negativo sul piano psicologico, ma anche su un fatto concreto di dove può andare, che può fare, e al limite è meglio essere chiari, non fare i pannicelli caldi dicendo passi fra un mese, perché quello è ancora più negativo, la persona si avvilisce ancora di più. Questo è quello che dico con l'esperienza del privato, che secondo me è la stessa del pubblico. Io non sono per queste divisioni pubblico-privato, ma sono per dire che in un momento come questo dobbiamo lavorare in sinergia e sempre con estrema chiarezza, forse con lo stesso metodo.
Prima Giuseppe Raviglia faceva riferimento a tre pilastri che in qualche modo questo progetto e gli altri progetti connessi all'azione del Formez dovrebbero promuovere all'interno dei centri per l'impiego: la formazione, l'informatizzazione e il perseguimento delle performance. Secondo te, Francesco, qual è il giusto mix? Hai un'idea? Cioè, c'è un giusto mix di questi tre? C'è una priorità in questo momento nei centri per l'impiego, soprattutto nel mezzogiorno?
Sì, sicuramente. Allora, sono tre attività che possono svolgersi assolutamente in tandem. Diciamo che l'informazione e la formazione viaggiano da sempre abbastanza appaiate, perché sostanzialmente dove viene data l'informazione, che può riguardare un provvedimento nazionale o una novella regionale. Tu giustamente prima dicevi in alcune regioni le realtà sono differenti. Noi andando in giro per le regioni abbiamo visto appunto con gli amici della Campania, loro hanno una legge di sistema approvata recentemente per quanto riguarda l'impiego. In Sicilia c'è un'organizzazione di tipo particolare, quindi da questo punto di vista l'informazione sulle novelle nazionali e regionali è importantissima. Devo dire che sul discorso delle performance, beh, questo è particolarmente importante. Noi stiamo adesso declinando la 150, la riforma Brunetta, che tra l'altro, ricordiamo, non è un asteroide nella storia della Repubblica Italiana. La riforma Brunetta è conseguenziale a una serie di riforme già attuate negli anni, che prendono direttamente le loro tracce dagli articoli 97 e 98 della Costituzione, il buon andamento, l'imparzialità della pubblica amministrazione. Quindi sostanzialmente stiamo cercando di declinare la riforma Brunetta su quelle che sono le esigenze, le necessità dei centri per l'impiego, chiaramente per le parti che questo è possibile. E devo dirti che io ho un parere, devo dire, abbastanza in questi giorni appoggiato dalla dottrina che si sta formando, perché la legge 150 è molto recente, che in realtà il collegamento fra performance e customer satisfaction è un collegamento forte, perché in realtà uno dei modi probabilmente di misurare la performance dei dipendenti dei centri per l'impiego e quindi anche dei loro funzionari dirigenti è metterlo in relazione alla customer satisfaction. Non c'è nessun indicatore migliore per un dipendente pubblico che ha i rapporti col pubblico che misurarlo su quella che è la soddisfazione del pubblico, sempre tarandola su quell'equazione che abbiamo visto prima, cioè chiaramente fra la differenza fra quello che loro si attendono e quello che in realtà viene erogato, e cercando di allineare sul punto di equilibrio le due cose. D'altra parte, su questo mi prendo solo pochissimi secondi perché ho idea che abbiamo tempo, e noi ricordiamo anche che l'esperienza degli URP, che adesso è più datata, nacque così. I primi uffici delle relazioni col pubblico in realtà fornivano agli utenti soltanto le informazioni che la pubblica amministrazione aveva già, soltanto loro gli davano quello che avevano già prodotto, quindi sostanzialmente non erano informazioni su richiesta dell'utente. Solo in seguito, con l'arrivo degli utenti, con l'arrivo delle richieste, si è riallineata quella che era la richiesta dall'esterno a quella che era la fornitura sostanzialmente della pubblica amministrazione. Quindi comunque il punto di equilibrio si cerca e si trova sempre all'interno di questo scambio. Ecco, io penso che sicuramente questa sfida lanciata da Renato Brunetta per quanto riguarda il raggiungimento della performance possa essere perseguito a livello del centro per l'impiego, misurando la propria virtù proprio sulla soddisfazione dei loro clienti.
Molto bene. Allora, io vi ringrazio il dottor De Lisanti e il professor Tofarelli, ringrazio voi. Noi avremmo dovuto avere terzo ospite di questa tavola rotonda, Lupi, che poi per una serie di motivazioni non è riuscito a venire, diciamo, il direttore Antonelli. Io ritengo che il ruolo delle province sia essenziale. Ieri, scambiando due battute con il presidente Castiglione, ho avuto una riconferma di quanto forte sia l'interesse delle province a promuovere tutto ciò che è attorno e ruota ai centri per l'impiego. Lancio semplicemente un messaggio prima di lasciare la parola di nuovo al dottor Raviglia. Mi piacerebbe anche che l'assessore Repetto, che so essere relatore alla fine della giornata, riportasse, visto che è uno dei casi d'eccellenza, proprio quello della sua provincia, sotto questo punto di vista. Grazie e buona continuazione.